Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini. 20ª puntata.
Il begalone, che era stato messo a terra dal Caciotto e dal Tirillo, che ora si riposavano, come un Cristo deposto dalla croce, proprio in quel momento cominciò a muoversi e piano piano, preso subito sotto le ascelle dai compagni, si rialzò in piedi. Il Riccetto lo guardava con una smorfia pessimista, ma come scorse al Duccio, mandò a fanculo il begalo e gli si rivolse ghignando. «Agogì!» fece. «Ebbè, hai fatto piccolo il mazzo stanotte!» Arduccio s'arrabbiò, preso da uno scatto di nervi. «Ah, cretino!» fece al Riccetto. «Ma che te credi, che voglio te scherzare io? Ma va a lavare da un'altra parte, va!» Con una faccia sfigurata dalla rabbia, ma che si vedeva benissimo che aveva un nodo alla gola, che quasi stava per sbottare a piangere, si rivoltò e fece per incamminarsi verso il trampolino. «Ce va in puzza, eh? Agogì!» fece il Riccetto, seguendolo con passo molle e tutto scherzoso e ironico. Alduccio si voltò come una serpe. «Ma vaffanculo!» urlò. «Sì, sì», disse scuotendo il capo il Riccetto, «ma tu me sa che fai alla fine della lenzetta, proprio alla fine della lenzetta», ripeté. Con Lenzetta, infatti, chi s'era visto s'era visto. Ora stava facendosi un anno di segregazione cellulare in qualche carcere fuori Roma, a Volterra o a Ischia, perché era stato condannato niente meno che a 30 anni. Un giorno, che si vede era ubriaco o chissà che cosa gli era passato per la capoccia, aveva preso a nolo un tassì, s'era fatto portare in un posto deserto dalle parti della Grotta Rossa e lì, con la rivoltella fregata dal cappellone, aveva ammazzato il tassinaro per levargli quelle 5 o 6.000 lire che aveva in saccoccia. Il Riccetto tacque per un po', guardando il cugino che camminava davanti a lui a testa bassa, e poi decise d'essersi divertito abbastanza e fece: «Andiamo, dai, che non è niente. Riconsolati, agogì, e vattene a casa, che ora mi pare». Arduccio lo guardò, insospettito, ma pure con un malcelato filo di speranza nello sguardo. «Come sarebbe a dire non è niente?» disse. «Non è niente, non è niente, dai!» fece il Riccetto. «Apposta, sto a scherzare! Tua madre non t'ha denunciato! Ha messo una scusa che si è fatta male da sola, che ne so io!» Arduccio se ne stette un po' zitto, camminando ancora verso il posto del bagno, tutto pensieroso. Ma poi si rigirò e, senza dire niente al Riccetto, riprese la strada di Tiburtino, quasi correndo per raggiungere la compagnia del begalo, che ormai camminava solo, attaccandosi con le braccia al collo del Caciotta e del Tirillo. «Te saluto, agogì!» fece saggio il Riccetto, agitando una mano, e pure lui, senza voltarsi. Continuò da solo, senza fretta, verso la curva sotto la fabbrica della Varicchina. Cominciò una canzone, e quando la finì, era lì, sopra la scarpata del trampolino, dove da una parte c'erano i 3 ragazzini di Ponte Mammolo, che non si vedevano, e dall'altra Alfio Lucchetti, che come non fosse successo niente, aveva finito di farsi l'insaponata e adesso si stava infilando i vecchi calzoni a righini. «Ma chi è quello?» si chiese il Riccetto, fermo sull'orlo della scarpata. «Buh!» lo guardò ancora un pochetto, mentre quello, impenetrabile, con le scapole in fuori e il petto tutto crespoloso di peli, si stava a vestire. Fece poi tra sé il Riccetto, ricordandosi di quando l'aveva visto ai funerali di Amerigo e l'aveva tanto preoccupato. «Se non me ne ricordo...» E tutto tranquillo cominciò a spogliarsi, senza farci più caso, dandogli solo un'ultima occhiata quando quello se ne andò, pensando: «È una vittima, Mentre che si sfilava i calzoni con le gambe alte, per non farli strisciare sulla polvere, fischiettava tutto soddisfatto e parlottava fra sé, baccagliando a voce bassa contro i buchi dei pedalini, o congratulandosi con se stesso per la bella maglietta che si era fatto. «È forte», diceva convinto, riguardandola mentre la ripiegava. «Mo me ne vo da quel bagalaccione del principale», si disse poi, come fu in mutandine, «e me fo da grana, magno e dopo pranzo, tutta vita, stacci, arici». Facendo questo allegro programma, si portò con le mani ai fianchi in pizzo al trampolino e da lì, finalmente, scorse giù a sinistra tra i cespugli i tre fieti del principale. Fido corse su a fargli le feste, tutto smanioso, saltandogli fin quasi al petto e rampando con le zampette davanti. Ma il Riccetto allungò appena distrattamente una mano verso di lui. Era troppo contento di aver visto i tre là sotto. Il suo buon umore era aumentato. Già non gli andava mica tanto di farsi il bagno tutto solo, in quel silenzio e quella solitudine che crescevano a mano che si avvicinava il mezzogiorno. Ma la ragione dell'allegria che gli aveva rischiarato la faccia già allegra sotto i ricci tosati era un'altra. Li guardò. Quelli pure si erano accorti di lui, ma se ne stavano zitti. Il Riccetto continuò a guardarli, e quelli niente. Lui li guardava fisso, e quelli, voltandogli le spalle, ogni tanto gli lanciavano di sguincio un'occhiata. Poi, in un momento in cui tutti e tre erano voltati verso di lui a guardarlo, il Riccetto ruppe il silenzio, alzando una mano e muovendola in su e giù con le dita chiuse, come uno fa per minacciare una scarica de botte. I tre piccoletti lo guardarono con rabbia, scuotendo le spalle.
«Sì, sì», fece il Riccetto, «fate così voi».
«Ma che voi?» si lasciò scappar detto Genesio, richiudendosi poi subito nel silenzio come un riccio. Il Riccetto si divertiva da matto e invece di rispondere subito ricominciò a guardarli fisso, continuando a fare cenno di sì col capo e stirando la bocca.
«Belle cose fate, eh?» esclamò dopo un poco a pieni polmoni.
«E che avemo fatto?» disse per tutti il Mariuccio, che essendo più piccolino si sentiva meno responsabile.
«Che avete fatto?» gridò il Riccetto sgranando gli occhi. «Ammazzate, che coraggio che c'hai, eh!»
«Sì, che avemo fatto?» ripeté candidamente il piccolino.
«Ma li mortacci vostra!» esclamò severo il Riccetto, investendoli con la voce grossa come per fargli una paternale. «Ci avete pure il coraggio di negà!»
Genesio cominciò a incuriosirsi pure lui, e grattandosi un piede con uno zeppo, raggomitolato su se stesso, chiese:
«Ma de negà che?» «Che?» fece il Riccetto, e malgrado la cosa quasi tragica che stava pensando, gli venne su un'ondata di riso che lo fece gorgogliare come un pentolone. «Fate le piattole arrosto, fate!» gridò, schiattando dal ridere per l'espressione che aveva inventato lì per lì. «E poi dite che avemo fatto?» E continuava a ridere per conto suo, rotolandosi perfino per terra per la trovata delle piattole arrosto. Pure se il piattoletta non era stato arrostito proprio, ma soltanto arrosolato.
Beh, i tre fratellini non ci capivano un cazzo.
«Ma che stai a dì'?» fece con voce roca Genesio.
«Ciò sai, a paraculetto!» gli fece rialzandosi e calmandosi un po' da ridere il Riccetto.
«Se ne siamo iti di casa, e beh!» ammise senza batter ciglio Genesio.
Beh, il Riccetto lo guardò. Questo non lo sapeva.
«Ah!» fece. «Pure iti di casa ve ne siete! Ah, vedi che ciò sapevi, sì, che i Garuba vi stavano a cercare!»
Genesio restò a sua volta impressionato da quella faccenda, ma tutto ripiegato con il torace contro i ginocchi, si tenne per sé il suo stupore, cominciando rapidamente a pensarci sopra. Non così però Borgantico e Mariuccio, e Mariuccio cinguettò:
«Ne è vero, non ci stanno a cercare i carabinieri!»
«Dite no tu», fece il Riccetto sfottendolo tutto giocondo, «ma vedrai quando che t'acchiappano se non è vero!»
«E levete!» fece il Mariuccio. «E perché ci stanno a cercare i carabinieri?»
si informò facendo finta di niente Genesio.
«Perché?» fece severo il Riccetto. «E c'è il coraggio di domandarmelo. Che avete fatto ieri sera sul monte del Pecoraro, eh? E dimmelo un po'.»
«E che avemo fatto?» disse Genesio stavolta, guardandolo in faccia quasi con aria di sfida. Il Riccetto aggrottò le ciglia come se si sentisse offeso da quella ostinazione.
«Chi è stato?» disse. «A bruciar piattoletta sul pilone del monte del Pecoraro?»
Genesia, quella uscita, restò per un momento allocchito, ma poi alzò le spalle, come lasciando cadere la discussione, e fece piano.
«E che ne so io? Voi siete stati!» esclamò perfido e trionfante il Riccetto. «Psì!» fece Genesio, rialzando le spalle e guardando da un'altra parte con gli occhi che gli ardevano sotto il ciuffetto nero. «None, non siamo stati noi!» disse Mariuccio. «È inutile che neghi, sa?» fece il Riccetto, sempre più divertito. «Ci stanno i testimoni, per piacere!» «Ma quali testimoni?» fece Genesio. «Ma come?» ribatté il Riccetto. «M'hanno visto in 60 ieri sera, e Roscetto, Osgarona, Armandino, tutti i ragazzini dell'8 a 2. Ma che stai a dire, oh?» «Non siamo stati noi!» rifece Mariuccio, già quasi disperato. «Mo vedi quando che ve mettono in prigione, se ci avrei ancora il coraggio di negà!» gridò solenne Riccetto. Mariuccio, indignato e soffocato dalla commozione, cominciò a far tremare la scucchietta e, già facendosi un pianto, ripeté: «Non siamo stati noi!»
Vedendolo piangere, il Riccetto lasciò perdere e, sempre standosene in pizza al trampolino, si fece una cantatina, schiacciando sotto il suo buon umore i tre piccoletti là sotto. «Piagni, piagni», diceva ogni tanto a Mariuccio, interrompendosi per un momento di cantare. Però gli faceva pure un po' pena. Gli era venuto in mente di quand'era come loro che i grossi ai grattacieli lo menavano e lui se ne andava a cicche, disprezzato e ignorato da tutto il mondo, con Marcello e Agnoletto. Si ricordò, per esempio, di quella volta che aveva rubato i soldi al cieco e se n'erano andati a fare il bagno d'Arciriola, che avevano preso la barca e lui aveva salvato quella rondinella che si stava ad affogare sotto Ponte Sisto. Suonarono da lontano le sirene del mezzogiorno.
«Fammi ser bagno, va!» si disse a voce alta. «Se no il principale, se lo postino a ammazzarlo, se imbriaga, risordi col cazzo che li pia. Ci mancherebbe che oggi dovesse dare sta senza una brecola».
Così dicendo, si buttò a caposotto nel fiume, senza badare a Mariuccio, che s'era già consolato e gli gridava dietro: «Oh, sai che Genesio traversa il fiume pure lui?» Genesio gli fece: «State zitto!» E anziché farsi il bagno, si immerse a pensare un po' sulle ultime cose. Ma poi si incuriosì a quello che faceva il Riccetto in mezzo al fiume e se lo stette a guardare attento, come Borgo Antico e Mariuccio. S'avvicinò sull'orlo dell'acqua e, voltandosi appena verso i fratellini, tutti assorbiti dall'esibizione del Riccetto, fece a voce bassa: «Dopo se ne tornamo a casa è meglio, se no mamma piagne». Data in fretta questa disposizione, si poté mettere a guardare in pace il Riccetto, che in mezzo al fiume alzava una moina che non finiva mai. Sbatteva le braccia come spadoloni, acciaccando l'acqua e alzando secchi di schiuma, e andava sotto con la capoccia, tirando sul sedere e le cianche come una papera. Faceva il morto a galla con la pancia in fuori, cantando a tutta gallara. Poi, con un improvviso voltafaccia, rifece rotta verso il trampolino, ci si arrampicò sgocciolando e, dandosi un sacco di aria davanti ai pischelli che lo guardavano con la bocca aperta, si rituffò con un voletto ad angelo. Come risbucò fuori con la capoccia, cominciò a nuotare a gran bracciate verso l'altra riva. Genesio, zitto, zitto, guadagnò rapidamente, sguazzando nella fanga, il punto del fiume sotto il trampolino dove l'acqua gli arrivava al petto, e si staccò, nuotando, alla svelta, alla cagnolina.
«Che traversi al fiume, ce n'è!»
gli gridarono dietro Mariuccio e Borgo Antico, tutti emozionati. Ma quello non li sentiva nemmeno, non li poteva sentire, nuotando dietro al Riccetto, con la bocca tenuta ben chiusa e alta e la testa storta da una parte, per non bere. Passò il correntino, che lo trascinò un pezzetto in giù insieme alla zozzeria per qualche metro, poi, sempre con le mani che si muovevano svelte svelte sott'acqua e la testa storta, attraversò l'altra metà del fiume. Il Riccetto, frattanto, era già arrivato sull'altra sponda, sotto la stria bianca degli acidi della Varicchina, e si era anche ributtato subito in acqua, riprendendo a nuotare, svelto come era andato, verso di qua.
Ci arrivò in poche bracciate, facendo ogni tanto il morto con la pancia in su, e riprendendo a cantare, salì in cima all'ascesa sopra il trampolino e, sempre cantando, cominciò a fare ginnastica per asciugarsi.
Il sole bruciava a picco, e lì intorno, sotto la fabbrica della varicchina, c'era un caldo che pareva che la stessa aria bruciasse,
mentre lontano, dalla parte tanto dei campi che dalla strada, coi carri armati che rombavano lontano, era sceso il silenzio accecante del mezzogiorno. In pochi minuti il Riccetto non soltanto fu asciutto, ma pure sudato. Genesio, invece, se n'era rimasto solo sull'altra riva. S'era messo seduto, come faceva lui, sotto il torrentello della varecchina, sulla melma appastata di bianco. Lì sopra, alle sue spalle, come una frana dell'inferno, s'alzava la scarpata cespugliosa con il muraglione della fabbrica, da dove sporgevano verdi e marroni delle specie di cilindri, di serbatoi, tutto un mucchio di scatoloni di metallo, dove il sole riverberava quasi nero per la troppa luce. Mariuccio e Borgo Antico guardavano il fratello appucciato laggiù, come un beduino.
«Tu non rivenghi, Genè!»
gli gridò con la sua vocetta Mariuccio, che si teneva sempre stretto contro le costole i panni arrotolati di Genesio.
«Mo vengo!»
fece Genesio di laggiù, senza sforzare la voce, standosene fermo, con la faccia tra le ginocchia.
Il Riccetto si vestiva adagio, accomodandosi i pedalini e osservando con attenzione che non fossero messi a rovescio.
«Mo vado ad avvertire i carabinieri che state qua»,
gridò allegramente a Genesio, come fu quasi pronto.
«Eppure vostro padre!»
Andandosene,
era ripreso dall'ottimismo, ma per stavolta s'accontentò di fare verso i piccoletti che lo smiccavano dal basso, sospettosi, il solito segno di minaccia col braccio. Ma mentre che se ne andava, però, così mezzo rivoltato all'indietro, gettò un'occhiata per caso verso i muraglioni della fabbrica. E là, in alto, in una finestrella sperduta, in mezzo ai grandi cilindri blindati dei serbatoi, allumò la figura della figlia del custode che s'era messa di brutto a pulire i vetri.
«Buona!» fece il Riccetto, subito mezzo ingrifato. Fece qualche passo avanti, e poi si pentì e ci riguardò, poi fece ancora qualche passo verso il ponte e si pentì un'altra volta. Lei era sempre lassù a strofinare i vetri che brillavano come liquefatti nell'aria.
«Ma me resta ancora un pochetto, vaffanculo», fece.
Si fermò e si infilò fra due frattucce ruvide e un cespo d'ortiche, in modo che non lo scorgessero né i ragazzini che stavano laggiù sotto il fiume né quelli che passavano per la Tiburtina.
Ma poi non passava un'anima a quell'ora, con quel sole.
Si sentiva solo qualche macchina e lontani i rombi e gli strappi dei carri armati. Come si fu cacciato tra i cespugli, si rilevò i calzoni facendo finta di doversi strizzare ancora un po' le mutandine e se ne stette lì, ignudo e mezzo nascosto, a guardarsi e a cercare di farsi guardare dalla mecca sulla finestrina.
«Agene, non rivenghi da qua!»
continuava intanto a gridare con voce accorata a Mariuccio. Genesio a quei richiami se ne stava zitto e poi tutto a botto si gettò in acqua, nuotò fino al correntino, ma però tornò subito indietro e si risiedette ammusolito sotto la scarpata e il muraglione.
«Non torni, Agene!»
ripeté Mariuccio, deluso da come erano andate le cose.
«Rimano de qua ancora un pochetto», disse di laggiù Genesio. «Si sta tanto bene de qua». «E dai, traversa!»
insistette Mariuccio, con le corde del collo che gli si gonfiavano per lo sforzo che faceva a gridare. Pure Borgo Antico si mise a chiamarlo, e Fido abbaiava saltando de qua e de là, ma col muso sempre rivolto all'altra sponda, come se chiamasse pure lui.
Genesio allora s'alzò in piedi, si stirò un pochetto, come non usava fare mai, e poi gridò:
«Conto fino a 30 e me buto!»
Stette fermo, in silenzio, a contare. Poi guardò fisso l'acqua con gli occhi che gli ardevano, sotto l'onda nera, ancora tutta ben pettinata. Infine si buttò dentro, con una panciata. Arrivò nuotando alla svelta, fin quasi al centro, proprio nel punto sotto la fabbrica, dove il fiume faceva la curva, svoltando verso il ponte della Tiburtina. Ma lì la corrente era forte e spingeva indietro, verso la sponda della fabbrica. Nell'andata Genesio era riuscito a passare facile il correntino, ma adesso, al ritorno, era tutta un'altra cosa. Come nuotava lui alla cagnolina, gli serviva a stare a galla, non a venire avanti. La corrente, tenendolo sempre nel mezzo, cominciò a spostarlo in giù verso il ponte.
«Dai, a Genè!» gridavano i fratellini da sotto il trampolino, che non capivano perché Genesio non venisse in avanti. «Dai, che se ne andiamo!»
Ma lui non riusciva ad attraversare quella striscia che filava, tutta piena di schiume, di segatura e d'olio bruciato, come una corrente dentro la corrente gialla del fiume. Ci restava nel mezzo, e anziché accostarsi alla riva, veniva trascinato sempre più in giù verso il ponte. Borgo Antico e Mariuccio, col cane, scapitollarono giù dalla gobba del trampolino e cominciarono a correre svelti a quattro zampe, quando non potevano con due, cadendo e rialzandosi lungo il fango nero della riva, andando dietro a Genesio che veniva portato sempre più velocemente verso il ponte. Così il Riccetto, mentre stava a fare il dritto con la ragazza, che però continuava, confusa come un'ombra, a strofinare le lastre, se li vide passare tutti e tre sotto i piedi, i due piccoli che ruzzolavano gridando tra gli sterpi spaventati, e Genesio in mezzo al fiume, che non cessava di muovere le braccine, svelto, svelto, nuotando a cane, senza venire avanti di un centimetro. Il Riccetto s'alzò, fece qualche passo ignudo come stava, giù verso l'acqua, in mezzo ai fungiglioni, e lì si fermò a guardare quello che stava succedendo sotto i suoi occhi. Subito non si capacitò, credeva che scherzassero, ma poi capì e si buttò di corsa giù per l'ascesa, scivolando, ma nel tempo stesso vedeva che non c'era più niente da fare. Gettarsi a fiume lì sotto al ponte voleva proprio dire essere stanchi della vita. Nessuno avrebbe potuto farcela. Si fermò, pallido come un morto. Genesio ormai non resisteva più, povero ragazzino, e sbatteva in disordine le braccia, ma sempre senza chiedere aiuto. Ogni tanto affondava sotto il pelo della corrente e poi risortiva un poco più in basso. Finalmente, quando era già quasi vicino al ponte, dove la corrente si rompeva e schiumeggiava sugli scogli, andò sotto per l'ultima volta, senza un grido, e si vide solo ancora per un poco affiorare la sua testina nera. Il Riccetto, con le mani che gli tremavano, si infilò in fretta i calzoni che teneva sotto il braccio, senza più guardare verso la finestrella della fabbrica, e stette ancora un po' lì, fermo, senza sapere che fare. Si sentivano da sotto il ponte Borgo Antico e Mariuccio, che urlavano e piangevano, Mariuccio sempre stringendosi contro il petto la canottiera e i calzoncini di Genesio, e già cominciavano a salire, aiutandosi con le mani su per la scarpata. «Tagliamo, va, che è meglio», disse fra sé il Riccetto, che quasi piangeva anche lui, incamminandosi in fretta lungo il sentiero verso la Tiburtina. Andava, anzi, quasi di corsa, per arrivare sul ponte prima dei due ragazzini. «Io gli voglio bene a Genesio, sa?» pensava. S'arrampicò scivolando e aggrappandosi ai monconi dei cespugli, su per lo scoscendimento coperto di polvere e di sterpi bruciati, fu in cima e, senza guardarsi indietro, imboccò il ponte. Poté tagliare inosservato perché, sia nella campagna che si stendeva intorno, abbandonata, verso i mucchi di casette bianche di Pietralata e Montesacro, sia per la Tiburtina, in quel momento non c'era nessuno. Non passava neppure una macchina o uno dei vecchi autobus della zona. In quel gran silenzio si sentiva solo qualche carro armato sperduto, dietro i campi sportivi di Ponte Mammolo, che arava col suo rombo l'orizzonte.
Massimo Popolizio ha letto Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini. 20ª puntata. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare il programma radio3.rai.it. Ad alta voce @rai.it.